Lettere a Radio 24, con la collaborazione di Luca Cremonese.
Non esiste, a mio avviso, nessuno sdoganamento della militanza nella Repubblica Sociale Italiana, la cui azione militare ritardò la fine del conflitto e la cui azione poliziesca non fece che ribadire gli aspetti più ignobili della politica fascista. La privazione delle libertà democratiche e le persecuzioni razziali, soprattutto a danno della comunità israelitica. Certamente i motivi per aderire ad uno o all'altro fronte erano, soprattutto a causa della giovane età, legati anche e forse soprattutto a scelte emozionali. Certamente si deve rispetto individuale anche nei confronti di scelte sbagliate, certamente bisogna fare in modo che il passato passi, ma senza giustificazionismi fuori luogo. Occorre dire chiaramente che chi seguì le sirene del fascismo, del nazismo o dell'antisemitismo fece una scelta, magari rispettabile da un punto di vista umano, ma sbagliata e infame. Limitarsi a dire che l'adesione alla RSI fu una scelta rispettabile da un punto di vista umano, senza dire che era anche una scelta sbagliata, significa macchiarsi di apologia. E questo, anche se la dimenticanza viene esplicitata da mammolette vestite da ministri o da sindaci. Anzi, la dimenticanza sembra sottolineare la non conoscenza merceologica delle differenze tra un vestito in orbace e un vestito da ministro o da sindaco. Ricordo che nel nostro paese ci sono state delle stragi, i cui sospetti responsabili potrebbero essere degli esponenti di quella frangia extraparlamentare nera, che si rifà direttamente a quelle scelte sbagliate e infami. Nicola. L'8 settembre del 43 è accaduto che un gruppo di opportunisti e traditori ha, con infamia, voltato le spalle a un fedele alleato col quale esisteva il patto d'acciaio, con il quale si erano fatti 3 anni di guerra, con il quale avevamo sofferto fianco a fianco fino alla sera prima. È una vergogna immensa pensare a chi, il mattino successivo, si è sentito etichettare come invasore. E così, mentre i liberatori anglo-americani devastavano col fosforo mezza Europa, sterminando milioni di innocenti, ad est veniva dato il via libera alla macelleria dell'Armata Rossa. Ricordo che la Seconda Guerra Mondiale nacque a Versailles e prese forma fisica dopo che la Polonia e l'Inghilterra avevano provocato per anni e anni Berlino, mentre nel contempo un odioso embargo americano stava costringendo il Giappone, ormai allo stremo, ad attaccare il colossale nemico per procacciarsi la sopravvivenza. L'8 settembre la canaglia codarda, composta dal re e da Badoglio, scappò al sud, lasciando una nazione e un esercito nel caos totale, dopo che per 20 anni aveva goduto delle realizzazioni del fascismo che, e lo dico perché posseggo quintali di prove e documenti, ha semplicemente creato lo Stato italiano, e potrei elencare tutte le sue creazioni, di cui oggi su ampi fronti si gode nella più totale ignoranza. La storia è scritta dai vincitori. E lo disse un certo Truman, non certo filonazista, Christian da Ferrara. La sentenza siciliana che ha condannato l'informazione in rete, ritenendola né più né meno che un crimine, sta suscitando proteste e allarme sul web e in ogni ambito del paese civile e responsabile. Le ragioni sono pesanti come pietre. Sono stati attaccati i principi che hanno fatto la storia del pensiero democratico, i medesimi per i quali nel nostro paese uomini come i fratelli Rosselli, Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Eugenio Curiel, Giovanni Amendola hanno speso il loro impegno e dato la vita. È stato puntato e centrato in particolare il principio della libera espressione, che rappresentativo delle libertà tutte e momento rivelatorio di uno Stato democratico, costituisce un cardine della Costituzione repubblicana. L'attuale governo italiano, che si sta connotando sempre più in senso illiberale, non può sottrarsi a questo punto al dovere morale di rispondere al moto di protesta di questi giorni. Non bisogna aspettare che l'onda dell'indignazione si plachi. È in gioco la democrazia, nella sua frontiera più avanzata e aperta, rappresentata dalla libera espressione in rete, dalla comunicazione che irrompe e prorompe in senso orizzontale, che rende i cittadini protagonisti in modo nuovo. È in gioco la Costituzione, che, come ci ha ricordato Piero Calamandrei, non è nata nei salotti, né nelle stanze del potere, ma sulle montagne, accanto ai corpi degli uccisi, tra i fuochi delle città in rivolta. È necessaria una legge subito che, distante da ogni possibilità di equivoco sul piano interpretativo, fermi in via definitiva le trame censorie e repressive dei poteri forti del Paese, per vocazione illiberali e antidemocratici. È altresì necessario che il legislatore prenda atto che l'informazione sul web non può recare limitazioni di principio. La rete è un luogo cardine del nostro tempo, in cui la democrazia prende corpo e voce con l'esercizio del confronto. Non può essere quindi annichilita, come avviene in Iran e in Birmania. Si fa appello allora alle realtà del web, della comunicazione a tutti i livelli, del paese civile e responsabile, perché la mobilitazione continui ad oltranza, con iniziative forti. La sentenza siciliana, come ha scritto un blogger, potrebbe essere una delle ultime perle di una collana che, giorno dopo giorno, sta mutandosi in un cappio. E si tratta di fare il possibile perché questo non avvenga. Occorre impedire che si consumi in Italia il rogo della libera espressione. Memori, del resto, che i roghi delle idee possono essere preparatori di regimi a scena aperta. Carlo. Raccolgo l'invito a commentare la lettera di critiche ad una Radio 24 politicizzata a destra del radioascoltatore di cui è stata letta la lettera nel pomeriggio di lunedì 8 settembre. Carissimo radioascoltatore, io ho 37 anni e sono un elettore del PD. Venerdì 11 luglio è stata letta la mia lettera dove io pregavo il direttore di tenere il più possibile Radio 24 libera da politicismi e criticavo la sua difesa a spada tratta di Berlusconi. Sant'Almassi mi invitò a cercare di capire di più il senso dei suoi commenti. Con il servizio di podcasting analizzai meglio questa e altre risposte che il direttore aveva dato nei giorni precedenti e devo riconoscere che mi ero sbagliato. Vede, caro ascoltatore, il problema, se Radio 24 adesso sembra diventata di destra, non è la direzione o la redazione della radio. Il problema siamo noi, noi di centrosinistra. Faccia un'analisi e cerchi di capire su cosa si deve parlare nella sinistra. Di un'opposizione inesistente? In questo momento non c'è da parlare di niente ed è per questo che adesso Radio 24 affronta i problemi dei cittadini, commentando, come è ovvio, solo notizie di destra. Vede, quando il PD fu fondato, mi attraversò un brivido dentro, perché mi sentii come restituito di un progetto nuovo su cui credere, dopo anni di politica anonima. Ma con il passare dei giorni è diventato subito vecchio. Siamo incapaci di dare delle risposte concrete agli italiani. Anche adesso che siamo all'opposizione, che credo sia un mestiere più facile che governare, siamo anonimi. Spero di averle chiarito qualche aspetto, visto che anche io ho criticato apertamente Radio 24, accusandola di essere berlusconiana, e invece mi sono dovuto ricredere. Grazie, Francesco. Ho sentito il lamento del compagno, lo chiamo così perché anch'io sono di sinistra, e visto che chiedeva il parere di noi ascoltatori nella sua lettera, espongo il mio. Cruciani può piacere oppure no, e per questo lo ascolto poco, ma anche da lui ho sentito puntate di destra e non. L'importante è la linea della radio, che personalmente reputo corretta. I titoli dei GR non sono mai faziosi, sono invece incisivi e bipartisan. Le rubriche dividono gli spazi. Ricordo la puntata di Viva Voce nella mattina della manifestazione Notav, e ricordo di aver pensato che era da tempo che un mezzo pubblico non faceva una puntata del genere, con affermazioni di Di Pietro, belle aggressive e non per questo oscurate. Affermazioni che io credo giuste, ma che sicuramente dette in una radio, hanno dato molto fastidio. Oppure sarebbe sufficiente ascoltare la rubrica delle lettere. Prima delle ferie si è parlato di sinistra per decine di puntate. Per concludere, caro compagno, io ascolto questa radio perché mi permette di pensare, senza tentare di influenzare il mio pensiero. Questo è un nostro grosso problema. Appena sentiamo qualcuno che non dice quello che ci pare, subito gli diagnostichiamo la sindrome di Emilio. Forse perché così è più facile? Rudy. Patetico. Non trovo altra parola più adatta di questa. Patetica è la lettera con risposta che ieri mattina Radio 24 ha reso noto, corredandola di riflessioni, chiamiamole così, dall'ormai ex direttore Sant'Almassi. L'assunto. La radio non è di destra né di sinistra. Come se il Cugia, con le sue invereconde sfrenatezze, fosse stato chiamato da me a tenere a suo tempo un concertino quotidiano a base di insulti e sberleffi. Salutatemi Sant'Almassi e il vecchio, caro, indimenticabile PC. Quelli sì che erano tempi. Il Re Sole.
Questa è la mia risposta all'ascoltatore che voleva sapere cosa pensassimo della sua lettera, mandata in onda martedì mattina, nella quale sosteneva che Radio 24 si fosse spostata a destra. Penso, gentile ascoltatore, che se l'Italia è ancora così retorica e provinciale, è anche grazie a chi, come lei, ancora si preoccupa se una cosa sia di destra, di sinistra o di centro. L'ideologia in generale è vecchia e va definitivamente appesa al chiodo. Comunque il direttore tra poco ci lascerà e la sfido a trovarne un altro che si prende la briga di rispondere a lettere dai contenuti superati come la sua. Grazie cordialmente, Elena.
Perché, visto che le carceri scoppiano, non se ne costruiscono di nuove? Altro che braccialetto. Giuseppe da Roma. Io sono per le carceri lavoro. Ogni detenuto deve lavorare e produrre per lo Stato, carbone, miniere, eccetera. Se produce, mangia, altrimenti no. Insomma, si deve mantenere. Così troveremo soldi per costruire altre carceri. Marco da Lecco. Vorrei che consigliaste a chi potrà eventualmente tenerne conto nella stesura del futuro provvedimento Sfolla Carceri di considerare, per ciò che riguarda il braccialetto elettronico, non solo l'aspetto tecnico, ma anche l'impatto sociale. Dovrebbe diventare anche un'occasione per facilitare il futuro reintegro del detenuto, che, secondo me, dovrebbe aderire all'iniziativa in forma volontaria. Con questa possibilità, anche se c'è chi dice che il costo sia nettamente inferiore al mantenimento del detenuto in carcere, il volontario dovrebbe contribuire economicamente ai costi con un lavoro da espletare nella propria abitazione. Questo lavoro, inoltre, coperte le spese, che dovrebbero essere considerate in forma simbolica, dovrebbe o potrebbe dare l'opportunità di un collegamento con la parte viva della società e facilitare meglio un domani il reintegro, avendo dato l'opportunità di sviluppare un contatto precedente e una crescita del senso di appartenenza alla comunità stessa, mentre toglierebbe parecchie cartucce al fuoco dei detrattori che soffiano sull'inutilità del provvedimento. Le forme di lavoro del tipo a cottimo vanno ricercate nel mondo di lavoro privato, per evitare ogni forma di assistenzialismo. Marco Maria, Milano. Sarei curioso di sapere come può un detenuto costare 300 euro al giorno. Sarebbe meglio a questo punto mettere delle sbarre a qualche hotel della Riviera Romagnola o dove meglio si crede e pagare ad ogni detenuto la pensione completa. Si risparmierebbe almeno il 70%. Non sarà che qualcuno ci marcia come sui braccialetti? Roberto, visto i costi da Grand Hotel, perché non privatizzare le carceri? Vito, la sinistra firma l'indulto, la destra un'amnistia con braccialetto elettronico. Semplice passaggio dall'analogico prodiano al digitale terrestre berlusconiano. Mauro.
Tutti gli esuberi di Alitalia, in un certo senso, rappresentano le persone inutili al funzionamento della società. Per cui, ogni volta che ne sento parlare, non mi meraviglia che debbano essere licenziate, ma che siano state assunte. Se pensiamo che Alitalia, per poter sopravvivere, deve scalzarsi di dosso questa zavorra umana, viene proprio da considerare che sia arrivata a questo punto, avendo mantenuto per decenni tanto personale superfluo. Capisco che dietro ogni persona ci siano singoli casi umani, ma questo avviene ogni volta che qualsiasi uomo o donna restano a casa senza lavoro, in qualsiasi settore, anche autonomo, senza che pagine e pagine di lamentele vengano sprecate o dedicate agli sventurati. Mi faccio anche una domanda. Se è vero che da innumerevoli anni l'Italia naviga in cattive acque, come mai tutti questi dipendenti non si sono preoccupati in tempo di trovarsi un'alternativa di lavoro? Come mai rimangono aggrappati ad una compagnia che rischia il fallimento? Come mai restano lì come dei pesi morti in attesa che qualcun altro pensi alla loro sistemazione? Forse perché sono sempre stati iperprotetti dai sindacati e sanno che il loro lavoro e i loro privilegi, in un modo o in un altro, saranno ancora una volta salvaguardati. E saranno probabilmente gli altri cittadini italiani a portarseli sul groppone ancora a lungo. I sindacati che si sono fatti grandi con questi bacini di voti tremano al pensiero di questi provvedimenti, secondo me non tanto perché hanno a cuore i lavoratori, ma per la loro sopravvivenza e credibilità. Giulia.
Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.